Circa 2 mesi fa, in garage, ho fatto una bellissima scoperta. Dietro all'auto di mio padre c'era una scatola, e in questa scatola ho trovato 27 volumi di narrativa russa, tra i quali possiamo trovare Anna Karenina, I fratelli Karamazov e Guerra e Pace. Ho portato la scatola dentro casa e ho chiesto a mio padre dove venisse, e mi ha detto che apparteneva a una signora che li aveva dati perché non aveva più bisogno, e che lui avrebbe voluto buttarli perché lui la narrativa russa non la legge. Io ci sono rimasta molto male perché sono dei libri davvero belli. Hanno la copertina rigida, un colore verde militare profondo e delle bellissime decorazioni d'oro. Da ormai 2 mesi questi libri sono impilati per terra in camera mia perché nella libreria non c'è più spazio e io mi sto rifiutando da tantissimo tempo di lasciarmeli portare via. E questo mi ha fatto pensare. Quanto valore mettiamo noi sull'oggetto libro? Questo ovviamente è un fatto soggettivo, però mi fa riflettere il fatto che nel mio caso quanto la bellezza dell'oggetto libro possa essere determinante quando sto leggendo una storia. Ovviamente si potrebbe parlare per ore di quanto la bellezza di una copertina e il suo design, magari il font o i colori che vengono usati, possono influenzare la nostra percezione del libro, ma io mi sto riferendo in particolare al fascino che hanno i libri vecchi. In terza media ho letto Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde in un'edizione del 2014. Ovviamente il libro mi era piaciuto, però un paio di mesi fa, quando sono andata a Venezia, ho trovato in una libreria un'edizione del 1968. Ovviamente l'odore e le sensazioni che questo libro provoca al tatto, soprattutto, sono molto diverse da quelle che provocava la mia edizione del 2014. Quando tengo in mano l'edizione del 68, edizione che ha 40 anni in più di me, mi sento come l'ultimo tassello di una lunga linea di proprietari che prima hanno tenuto in mano questo libro, come adesso sto facendo io. La mia edizione del 2014 non porta con sé questo romanticismo. È stata stampata quando io ero già viva e la sua bellezza si ferma al suo racconto. I libri dello scorso secolo portano con loro un fascino indescrivibile, anche magari per le parole che vengono usate, per le traduzioni che ci sono impresse sopra, che raccontano la storia che non è stata fatta per me nel XXI secolo, ma per qualcuno che parlava la mia lingua in maniera diversa. Dopo averci pensato un attimo, però, mi sono resa conto che per me non è sempre così. Quando mia madre ha cercato di farmi leggere Piccole donne, mi ha presentato un'edizione che aveva letto lei da piccola, alta e spessa, con una copertina con su un disegno che io non sopportavo per niente. Mi vergogno un po' a dire che so, e di per certo, che se mi avesse regalato un'edizione nuova di Piccole donne, l'avrei letta sicuramente. Forse era perché la mia percezione del bello non si allineava con quello che il libro mi trasmetteva. L'anno scorso sono rimasta parecchio colpita da quello che il mio professore di italiano ha detto. Parlando di alcune case editrici, ha fatto un commento su come la generazione di oggi non riesca ad apprezzare l'oggetto libro di per sé e la sua bellezza. Ha detto che i giovani di oggi non collezionano più libri solamente perché sono belli, ma li comprano soprattutto per la storia che ci sta all'interno. Dopo la lezione mi sono confrontata con alcuni miei compagni di classe e ho scoperto che molti di loro collezionano libri, come del resto faccio io. In camera mia si trovano 6 edizioni di Alice nel Paese delle Meraviglie e conto di acquistarne delle altre. A Natale mi sono fatta regalare una bellissima edizione di un graphic novel di Dracula e un volume che contiene 3 storie di vampiri dalla copertina nera, ruvida e pesante. Per il mio compleanno, una mia cara amica mi ha regalato Frankenstein in una bellissima edizione. Devo ammettere che questi libri non li apro quasi mai per paura di rovinarli, ma un giorno dovrò pur leggerli. E se non avessi il coraggio di farlo con queste edizioni, ne comprerò delle altre. Mi è sorto però un dubbio. Come saranno viste queste edizioni che io adesso reputo bellissime tra 30 anni, tra 50? Tra 70. Saranno viste come io vedo l'edizione del 68 del dottor Jekyll e del signor Hyde o come ho visto a 11 anni Piccole donne? L'estetica che prevale adesso nella bellezza dei libri sopravviverà al corso del tempo? Verrà romanticizzato da questo punto di vista. Quando io tocco questi libri e ne sento l'odore, so che il tempo sta passando e che un giorno le edizioni alle quali io tengo di più in questo momento non saranno altro che una reliquia del passato. Quando tengo in mano edizioni di libri che sono passate da generazione a generazione, mi sembra di poter toccarlo il tempo. In Cronache marziane, Ray Bradbury scrive un paragrafo che incapsula perfettamente questa sensazione. C'era come un odore di tempo nell'aria della notte. Tommaso sorrise all'idea, continuando a rimuginarla. Era una strana idea. E che odore aveva il tempo, poi? Odorava di polvere, di orologi e di gente. E che suono aveva il tempo? Faceva un rumore di acque correnti nei recessi bui di una grotta, di voci querule, di terra che gli suonava con un tonfo cavo sui coperchi delle casse e battere di pioggia. E, per arrivare alle estreme conseguenze, che aspetto aveva il tempo? Era come neve che cade senza rumore in una camera buia, o come un film muto in un'antica sala cinematografica. 100 miliardi di facce cadenti come palloncini di Capodanno, giù, sempre più giù, nel nulla. Così il tempo odorava, questo era il rumore che faceva, era così che appariva. E quella notte, Tommaso immerse una mano nel vento fuori della vettura, quella notte tu quasi lo potevi toccare, il tempo. Come ultimo, vi lascio con un consiglio di lettura che si adatta perfettamente alle circostanze. Una raccolta di racconti di Ray Bradbury, il cui primo racconto, che dà anche il nome all'opera, si chiama Viaggiatore del Tempo. Buona lettura!